Buona serata agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati dopo la pausa estiva all'ascolto di Jazz Anthology, che torna in onda per questa nuova stagione nel suo consueto orario del lunedì alle 23. Vi ricordo che tutte le puntate del 2018 e 2019 di Jazz Anthology le potete trovare taggate in podcast. Dunque, tra l'altro, potete trovare, oltre a puntate di attualità discografica o con ospiti, le serie che abbiamo dedicato a Mel Waldron, a Steve Lacy, a Linda Sharrock. Vi ricordo anche che mentre Jazz Anthology faceva la sua pausa estiva, in luglio e agosto è andato in onda Jazz in un giorno d'estate, e anche questa trasmissione la potete trovare in podcast. Oltre a Jazz Anthology, nella programmazione di Radio Popolare potete trovare anche Jazz Ahead, stesso orario di Jazz Anthology, le 23, ma al mercoledì sera. Ed è in Jazz Ahead, condotto da Nina Terruzzi, che oltre ad attualità discografica troverete le informazioni sugli appuntamenti con il jazz dal vivo, concerti e festival. E ovviamente anche Jazz Ahead è in podcast. Vediamo cosa si prospetta con Jazz Anthology. Abbiamo intenzione di dedicare a breve, come avevamo annunciato prima dell'estate, una serie ad un musicista che è stato molto popolare, in particolare per la generazione di appassionati italiani che è arrivata al jazz negli anni 70, e cioè Sam Rivers, un musicista che è stato spesso in Italia, un protagonista dell'avanguardia che ha avuto una carriera molto varia e molto interessante che ripercorreremo. Intanto però dedichiamo le prime puntate di questa nuova stagione di Jazz Anthology ad un po' di attualità discografica. Si tratterà per lo più di album nuovi di jazz di ricerca, ma vogliamo riprendere questa sera in maniera molto morbida, e con chi si può riprendere in maniera più morbida che con Stan Getz, anche se vedremo che Getz è morbido, ma per la verità poi a ben vedere non solo. È tanto tempo che a Jazz Anthology non ascoltiamo il meraviglioso Stan Getz, e ve lo proponiamo con una ristampa uscita qualche mese fa e pubblicata dalla Matchball Records in un album, con un album intitolato Stan Getz 57, ma che in realtà proponeva registrazioni che non erano del 57 ma del 53. Cominciamo senz'altro, per capire di cosa stiamo parlando, ad ascoltare un brano. Si tratta di uno dei bonus aggiunti nella ristampa ai brani che componevano l'LP originario. E comunque, come tutti i bonus compresi in questo CD, un brano registrato nelle stesse sedute da cui nacque l'album. Il brano è Tangerine di Johnny Mercer e Victor Scherzinger. Con Stan Getz, sax tenore, ci sono Bob Brookmeyer al trombone a valvole, John Williams, fate caso a questo nome, al pianoforte, Teddy Kotick al contrabbasso e Frank Isola alla batteria. Sentiamo subito come Getz sia un sassofonista dotato di un suono unico, torneremo poi su questo, ma dotato anche di un grande vigore. Mm-hmm. Stan Getz è stato chiamato The Sound, il suono, così come Frank Sinatra era per antonomasia The Voice, la voce. ma a ben vedere questo appellativo The Sound, encomiastico, estremamente lusinghiero, non rende giustizia completamente alla grandezza di Getz. Implica in qualche modo una banalizzazione del suo contributo al jazz, ci dice in qualche modo solo una metà di Getz, e quella forse più ovvia. L'altra metà è quella dell'inventiva, della creatività come solista e improvvisatore, e delle qualità di leader di Getz. Se mettiamo insieme questi due spicchi di Getz, ne ricaviamo un jazzman a tutto tondo, con una statura jazzistica che non moltissimi musicisti bianchi nella storia del jazz hanno potuto esibire. Il tenor sassofonista non è uno di quei musicisti che nella vicenda del jazz abbiano legato il proprio nome a qualche svolta che abbiano avuto la capacità di imprimere al corso di questa musica, ma questo di segnare delle tappe nel jazz sono stati solo dei neri a riuscire a farlo: Louis Armstrong, Charlie Parker, Miles Davis, Ornette Coleman, per fare solo qualche nome. Né d'altra parte Stan Getz è tra i jazzmen che hanno fatto particolarmente scuola. Tuttavia Getz si è distinto con uno stile, con una poetica, e ha mostrato una personalità che nella storia del jazz lo innalzano certamente al rango di grande protagonista. Andiamo ad un altro dei bonus, un soffice I Didn't Know What Time It Was di Rodgers e Hart. Soffice l'esposizione del tema, poi in solo Getz è molto robusto. Stanghetz era nato nel 1927 a Filadelfia. La famiglia, sia per parte di padre che di madre, era originaria dell'Ucraina, che quando i nonni di Getz avevano scelto l'emigrazione per sfuggire ai pogrom contro gli ebrei, faceva parte dell'impero russo qualche anno prima della rivoluzione. Getz era il cognome che questi immigrati avevano adottato negli Stati Uniti al posto del loro Gajewskis. La famiglia è povera, poi arriva la Grande Depressione, le cose vanno ancora peggio, così nella prima metà degli anni 30 i Getz si trasferiscono in cerca di migliore fortuna a New York, nel Bronx. Da bambino Getz sperimenta il razzismo, che a volte prende anche la forma dell'aggressione fisica, come nei confronti dei neri, dirà da adulto Getz. Getz a 13 anni comincia a studiare il sax alto, come per altri jazzmen di origine ebraica, così come per i neri, la musica è una possibilità di migliorare la propria condizione. Goetz passa poi al sax tenore e al fagotto. Dotato di un orecchio eccezionale, fa rapidi progressi e poi al resto pensa la Seconda Guerra Mondiale. Goetz è uno dei musicisti che ancora adolescenti vengono proiettati in orchestre di prim'ordine per rimpiazzare musicisti che sono stati chiamati sotto le armi. Così Goetz passa di colpo dai matrimoni e bar mitzvah della comunità ebraica nei quali suonava alle orchestre. Goetz debutta a 15 anni al sax tenore con l'orchestra di Doc Stinky Rogers. Poi nel 1943 viene ingaggiato da Jack T. Garden, con cui già nello stesso 1943 a 16 anni incide. Nel 1944 con l'orchestra di Stan Kenton e nel 1945 con quella di Benny Goodman e con entrambe registra. Nel 1945, a 18 anni, guida la sua prima formazione. È affascinato tanto da Lester Young che da Charlie Parker. Nel 1946 incide da leader in quartetto con musicisti neri, alla batteria c'è Max Roach. Nel 1947 Goetz è nella nuova orchestra di Woody Herman, con cui alla fine dell'anno incide il famoso Four Brothers, un brano che spopola, e Goetz è uno dei quattro fratelli, dei quattro sassofonisti che escono in assolo nel pezzo. A consegnare definitivamente e precocemente Goetz alla celebrità jazzistica è poi il suo assolo in Early Autumn, sempre inciso con Herman. Siamo al 30 dicembre del 48 e a Goetz manca quindi un mese per compiere i 22 anni. Prima di continuare torniamo ai bonus di questa ristampa. Il brano è The Varsity Drag di Brown, De Silva, Anderson. The Nella vulgata del jazz, Stan Getz è stato considerato un alfiere dell'estetica cool. Come portatore di questa estetica, Getz si accredita appunto con i suoi assoli con Woody Herman e in particolare con quello nell'incisione di Early Autumn. La cosa però è un po' più complessa. Ma intanto, da quali premesse muove lo stile di Stan Getz? L'influenza determinante è quella di Lester Young, che sulla scena del jazz emerge costituendo un'alternativa al modello di sax tenore fortemente virile, aggressivo, rappresentato da Coleman Hawkins. È stato il primo sax tenore a cui ho sentito fare delle belle melodie, dirà poi Getz di Young. E l'impronta di Young resterà nello stile di Getz sia sul piano del sound che su quello dell'inclinazione melodica. Però Getz, nella fase successiva al suo lavoro con Woody Herman, guida un quartetto con Al Haig al piano, Tommy Potter al basso e Roy Haynes alla batteria, una delle più grandi sezioni ritmiche di tutta la storia del jazz, che nello stesso periodo in cui lavora con Goetz è anche la sezione ritmica niente meno che di Charlie Parker. Che Goetz avesse la stessa sezione ritmica di Parker ci dice molto sullo status del giovane Goetz. Nel 50 aveva 23 anni. Parker era il massimo esponente del bebop, un musicista che del resto Goetz ammirava enormemente. Se quindi con il suo debito per Lester Young e con i suoi interventi solistici nell'orchestra di Woody Herman, Goetz è uno dei musicisti che contribuiscono ad un linguaggio che si differenzia da quello strettamente bebop e che fa da battistrada all'estetica cool degli anni 50, nello stesso tempo col bebop Goetz ha molti punti di ancoraggio. Goetz non è una personalità jazzistica che si faccia facilmente incasellare e dunque c'è un Goetz fresco, fluido, rilassato, il cui approccio può quindi propriamente essere definito cool. Ma ci sono momenti in cui il taglio dei suoi interventi è diverso, può essere robusto, guizzante, quasi inquieto, e queste diverse espressioni di Goetz le troviamo rappresentate anche qui. Ecco il brano che apriva l'album originario, apriva questo Stan Goetz 57, ma in realtà fatto di incisioni non del 57 ma del 53. Il brano è Love and the Weather di Irving Berlin. Thank you. In definitiva, la collocazione stilistica di Goetz non può essere ridotta semplicisticamente all'influenza di Lester Young e all'appartenenza all'estetica cool. Goetz è ascrivibile solo in parte al movimento del cool jazz. Il suo stile è piuttosto sfaccettato e non può essere appiattito su una dimensione puramente, strettamente cool. Così come a volte, più che a Lester Young, Goetz può far pensare a sassofonisti di attitudine assai più decisa come Dexter Gordon, come si può sentire, o Sonny Rollins, o ad uno stile certo meno rilassato di quello di Lester Young, come quello dello stesso Parker. Nel 1951 Goetz guida un gruppo con Al Haig al pianoforte, Jimmy Rainey alla chitarra, Teddy Kotick al contrabbasso e Tiny Khan alla batteria. Poi però Al Haig si defila dalla scena, mentre Jimmy Rainey, che adorava Goetz come sassofonista, non sopporta più la tossicodipendenza di Goetz. Goetz era entrato nell'orchestra di Kenton, che era già un alcolista, e ne era uscito eroinomane. Jimmy Rainey, per quanto tanto affezionato a Goetz, non riesce più a sopportare i suoi sbalzi di umore e tutti i problemi che il suo uso dell'eroina comporta. Lasciato da Rainey, Goetz è senza un gruppo regolare. Poi all'inizio del 53 ne forma uno nuovo. Al contrabbasso rimane Teddy Kotick, alla batteria c'è Frank Isola, con cui ha registrato nel 52, al pianoforte c'è John Williams, che lavorerà con Goetz fino al 55 e poi diventerà un famoso autore di colonne sonore. E poi Goetz ingaggia il trombonista Bob Brookmeyer, giovanissimo. All'inizio del 53 hanno un ingaggio al Tiffany Lounge a Los Angeles. Ogni sera dal Tiffany, tra un set e l'altro, attraversano un parco e vanno in un altro club, The Hague, ad ascoltare il quartetto senza pianoforte di Jerry Mulligan e Chet Baker, un quartetto che è una delle grandi cose del momento e un quartetto che adorano. Alla fine il manager del Tiffany si stufa di vederli correre all'altro club e li licenzia. Sono di qualche mese dopo, dell'estate del 53, le incisioni da cui nasce l'album che è stato ristampato. Ecco il secondo brano dell'album originario, Spring Is Here, di Rodgers e Hart. Thank you. Una volta licenziato, Brookmeyer decide di tornare a Kansas City, da cui proveniva. Si mette a studiare Emerson e Thoreau, trova un lavoro qualsiasi in un albergo e pensa di mollare la musica e di ritirarsi in mezzo alla natura per trovare se stesso. Ma per fortuna Stan Getz e gli altri del gruppo lo tempestano di telefonate e lo convincono a tornare a Los Angeles, dove alla metà dell'anno il gruppo ha un lungo ingaggio in un altro club, lo Zardis. E poi nel corso dell'estate ci sono appunto queste incisioni. Due dei musicisti che troviamo nel quintetto delle registrazioni californiane del 53 di Getz, e cioè appunto Brookmeyer e Frank Isola, ci rinviano ad un esempio classico di dimensione cameristica e di swing rilassato nel cool jazz, che è quello del quartetto senza pianoforte di Mulligan, che trionferà alla Salle Pleyel di Parigi nel 54, appunto con Brookmeyer e Isola. E questa sarà per Brookmeyer la successiva brillantissima tappa della sua carriera. In effetti anche Jerry Mulligan e Chet Baker nel 53, tra un set e l'altro, vanno dal loro club al Tiffany ad ascoltare Getz e Brookmeyer, e Mulligan prenderà Brookmeyer dopo che Chet Baker avrà lasciato il quartetto. La musica di queste registrazioni non raggiunge la superba bellezza, la perfezione di quella del quartetto senza pianoforte di Mulligan con Brookmeyer, che trionferà alla Salle Pleyel l'anno successivo, ma è una musica comunque straordinaria. Fa impressione pensare che dietro questa musica pulita, lucida, c'erano i sempre più drammatici problemi della tossicodipendenza di Getz, ed è del resto lo stesso pensiero che si può fare a proposito della musica di Mulligan di quell'epoca, un Mulligan che era anche lui eroinomane. Ecco Stan Getz in Fascinating Rhythm di George e Ira Gershwin. Thank you. Mi ricordo ancora che questa ristampa, come l'album originario, si intitola Stan Getz 57, che è stata pubblicata dalla Match Ball. Ci lasciamo per questa sera con questo brano e sforeremo per qualche istante su quello successivo, nell'album originario, cioè Minor Blues, firmato da Bob Brookmeyer. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì alle 23 o quando preferite in podcast. Thank you.
Thank you.